Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E la notizia del giorno, lo sappiamo, insomma... Avrete capito a questo punto, è che siamo in campagna abbonamenti. La notizia del giorno è che bisogna difendere la libertà di stampa in questo paese dove è sicuramente minacciata più che altrove. E quindi non troviamo sulle prime pagine dei quotidiani questa notizia, ne troviamo un'altra, ma adesso soprassediamo, vedremo più avanti, anche perché mi sembra che le cose più interessanti siano all'interno e non nella prima pagina di tutti i quotidiani di stamattina. Comunque sia, abbonarsi significa mantenere in vita una forma di libera informazione che, per esempio, stamattina io lo rivendicherei, è stata, se non l'unica, ma una delle rare voci a dirvi in tempi non sospetti, almeno se non un anno fa, ma almeno sei mesi fa, che quella dell'influenza, della pandemia, era una bufala. Ma anche questo lo vedremo dopo, perché Repubblica, bontà sua, dedica addirittura uno speciale di 4 pagine alla domanda: e se il virus fosse solo un raffreddore? Un po' tardi forse per dircelo. Comunque, io passerei, caro Michele, perché qui stamattina siamo in due.
Sì, sì, siamo in due. Siamo in due.
È un evento speciale dovuto alla campagna abbonamenti. Non so se c'è da dare delle notizie di servizio, cioè non è sparito
è sparito il regista, ma tornerà.
È sparito il notiziario
perché quando nevica è una tradizione.
Ah, ecco.
Sparisce il notiziario.
Sì. La neve non ha impedito certo a me di venire in bicicletta come ogni lunedì mattina.
Eroico. No, voglio vedere se te ne vai anche in bicicletta.
Sì, monterò le catene. Ma come dicono i ciclisti tedeschi, non esiste il buono e il cattivo tempo, esiste il buono o il cattivo equipaggiamento.
Esattamente.
Ma non c'è bisogno di conciarsi come a Munzer.
Magari parleremo di biciclette dopo, perché c'è anche qualche cosa su questo.
Ecco, però ecco, insomma, le poche notizie che contano stamattina, a mio avviso, se vi sta a cuore, se avete dei figli soprattutto, e vi sta a cuore il futuro del pianeta Terra, dovrebbero riguardare l'andamento dei lavori di Copenaghen, che non ci lasciano essere molto ottimisti, no?
No.
Quindi da dove cominciamo?
Se vuoi cominciare tu, proprio dalla Danimarca.
Dalla Danimarca prenderei Repubblica, clima, l'ultimatum dei paesi a rischio, il titolo di Repubblica, però relegato a pagina 13 sul vertice di Copenaghen. Pausa abolita nella trattativa sul clima, mentre le campane di Copenaghen battevano 350 rintocchi per indicare l'obiettivo di 350 parti per milione di CO2 in atmosfera. Le riunioni sono continuate in maniera informale. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, si è detto prudentemente ottimista. Però, insomma, visto che forse è anche troppo tardi, o comunque tardi, per correre ai ripari, questo prudentemente ottimista ci lascia poco entusiasti. Poi la pagina di Repubblica continua con un reportage dall'inferno, perché è un reportage dalla città di Linfen, non so se tu sapessi...
La città più inquinata del mondo.
Ecco, quindi tu sapevi dell'esistenza di questo obbrobrio in Cina. In Cina. Il cielo è nero sopra Linfen, città più inquinata del mondo, ed è veramente un reportage dall'inferno. Praticamente in questa città non si nota la differenza fra il giorno e la notte, perché c'è sempre perennemente questa coltre di smog, ovviamente dovuto principalmente alle tante miniere che proliferano lì attorno, e quindi come si fa a vivere in una città simile? Insomma, in qualche maniera in Cina succede anche questo. E passerei agli altri quotidiani riguardo...
Vabbè, rimaniamo sul tema. Sì, perché insomma, come avete poi potuto seguire in tutti questi giorni, l'aria che tira non è anche dal punto di vista politico e dei, insomma, degli accordi non particolarmente lieve, anzi tutto il contrario. Il capezzale del clima, dialogo tra sordi, così titola nelle sue pagine interne La Stampa questa mattina, un articolo di Roberto Giovannini. USA contro Cina, tagliate le emissioni, l'Unione Europea teme i costi di un nuovo protocollo. Siamo in una fase fondamentalmente di stallo, come già nei giorni scorsi, in cui Occidente e Oriente, mondo ricco e mondo meno povero, forse non è corretto dirlo perché certo la Cina non può essere considerato terzo mondo, comunque si fronteggiano. La situazione di stallo, scrive, gli USA sono assolutamente riluttanti a impegnarsi in modo forte sulla riduzione del gas serra entro il 2020, che chiedono a Cina e India di contenere la massiccia crescita di emissioni registrata in questi ultimi anni. Cina e India invece ribadiscono che Kyoto impone lo sforzo ai paesi ricchi, che hanno generato l'80% dell'anidride carbonica dispersa nell'atmosfera. L'Europa e il Giappone a parole sembrano ben intenzionati, ma non vogliono essere gli unici a muoversi. Nell'Unione Europea c'è chi sarebbe ben felice di evitare impegni significativi e magari mandare in malora il protocollo di Kyoto. Le posizioni sono molto lontane, questo è ciò che dice anche Stefania Prestigiacomo, che è il nostro ministro dell'ambiente. A volte sembra un dialogo fra sordi, con Cina e USA su fronti speculari, servirà uno sforzo straordinario, ma non è ragionevole pensare che l'Europa possa da sola caricarsi del grave peso economico di un accordo onerosissimo per le nostre economie, che non produrrebbe alcun effetto per l'ambiente. Questo è quanto ci racconta La Stampa.
Vedo una bicicletta, è un titolo che mi inquieta un po', perché la bici misura l'aria sporca, sono i miei polmoni che vengono usati come filtro?
Sono dei sensori, sono sulle ruote sensori per inquinamento e traffico. È la bicicletta intelligente, la bicicletta intelligente anche senza sensori, comunque anche sensibile.
Leonardo da Vinci del resto.
Esattamente, è la Copenhagen Wheel, che sarà presentata e svelata domani alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite, e trasforma le biciclette ordinarie in ibride e-bikes in grado di ricevere segnali e selezionare dati in tempo reale sulle condizioni di viaggio, livelli di inquinamento, congestione del traffico, stato delle strade e così via. Insomma, sono ammennicoli che permettono ulteriori funzioni che possono magari tornare utili a chi si occupa di traffico, di ambiente, di inquinamento atmosferico.
A Copenaghen ci sono stati anche degli arresti, ma pare che ormai siano stati liberati tutti, però ora gli arrestati protestano. Leggo dall'Unità: gli arrestati accusano la polizia per ore ammanettati al freddo. Gli è andata benissimo, fossero stati a Genova, altro che ammanettati al freddo, sarebbero stati pure torturati, però a Copenaghen la polizia sembra essere così un po' più democratica. Comunque sì, a lasciarli al freddo di Copenaghen, può darsi che anche questo non sia un trattamento da rispetto dei diritti umani. Quasi tutti rilasciati ma infuriati, scrive l'Unità, i quasi 1000 arrestati durante la grande manifestazione di sabato scorso. Arresti di massa indiscriminatamente e ammanettati per strada, non era possibile nemmeno andare in bagno. Polemiche contro la polizia e nuovi arresti all'indomani della grande manifestazione sul clima a Copenaghen, dove ieri anche la prima riunione dei ministri dell'ambiente si è conclusa in un dialogo tra sordi. Quindi ecco, la versione dell'Unità riguardo il vertice è un po' meno ottimista, prudentemente ottimistica, di Ban Ki-moon. E detto ciò,
Pino, io stavo guardando ancora qualche cosa relativa all'ambiente, perché sulle pagine del Corriere, insieme anche alle notizie che hai dato tu a proposito degli abusi contro i dimostranti, si continua però a entrare nel merito dell'argomento. La sfida delle nuove centrali a carbone è un servizio di Fausta Chiesa: produrre più elettricità riducendo i gas nell'atmosfera, le ultime tecnologie per imprigionare l'anidride. E poi ancora, non entro nel particolare di questo servizio, comunque insomma ci offre una serie di dati che possono essere interessanti. Intanto nelle aziende nasce il manager delle emissioni, da Kyoto in poi l'anidride carbonica è entrata nei bilanci societari come nuova voce di costo. Questo insomma ce lo potevamo aspettare. E non so se vogliamo abbandonare il tema dell'ambiente, per passare o all'argomento insomma, che riguarda sempre la salute, va bene.
Special.
Vai.
Anche perché a mio avviso ha molto a che fare con la libertà di stampa, perché in quest'epoca scellerata che ci è toccato di vivere è ormai dimostrato che unendo televisioni e quotidiani, ma soprattutto sono le televisioni a ottenere ciò, l'opinione pubblica può essere trasformata in una sorta di pollaio di polli d'allevamento e c'erano già cascati con l'aviaria, la SARS e così via, gli esseri umani di questo pianeta avrebbero dovuto sviluppare degli anticorpi alla presa in giro da influenza, e invece ancora una volta la campagna ha funzionato e ha permesso enormi guadagni. Ora troviamo questo titolo: e se il virus fosse solo un raffreddore? Punto interrogativo. Sì, perché questa tanto declamata pandemia alla fine si è rivelata infinitamente meno grave di quello che sembrasse. Addirittura si parla in questo speciale di picco superato. E adesso che cosa se ne fanno dei milioni di dosi di vaccino che nessuno peraltro ha voluto fare? Ecco, in questo ci vedo un barlume di speranza che riguarda sempre la libertà di stampa, cioè può darsi che una forma di informazione vera sia riuscita a diffondersi e tante persone non hanno abboccato all'amo del vaccino. Leggo: poche vittime e molti affari, così comincia lo special di Repubblica. Il virus H1N1 si avvia a festeggiare il suo primo anno di vita con un bilancio pieno di sorprese. Beh, aggiungerei di sorprese per chi aveva abboccato all'amo. Un tasso di mortalità di gran lunga inferiore al previsto, cioè lo 0,018%, cioè molto meno dell'influenza stagionale. Un deciso calo dei ricoveri negli Stati Uniti e in Europa, proprio nei giorni in cui si temeva il picco della malattia. E tante polemiche sulle vaccinazioni. In Italia si è immunizzato solo il 14% degli operatori sanitari. Ecco, gli operatori sanitari, voglio dire, medici e paramedici, evidentemente avevano molti dubbi rispetto a un vaccino fatto in 448, molto costoso, ma assolutamente non testato, e quindi non si sono vaccinati. E sul ruolo dei colossi farmaceutici e delle autorità di controllo. Big Pharma, come si suol definire così il coacervo di multinazionali farmaceutiche, malgrado la mitezza della pandemia, ha però incassato già in 6 mesi un jackpot da 20 miliardi di euro di entrate straordinarie. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, accusata da qualcuno di eccesso d'allarmismo, è stata costretta ad aprire un'inchiesta interna per verificare i possibili conflitti di interessi dei suoi consulenti scientifici, accusati di essere pure a libro paga dell'industria. Poi sfogliamo brevemente, velocemente, queste pagine dedicate alla questione. La pandemia che non c'è, ci ha tenuto col fiato sospeso per mesi, ma il virus finora è stato meno pericoloso del previsto. Intanto ha gonfiato i ricavi delle case farmaceutiche, i fatturati extra saranno di 20 miliardi di euro, eccetera eccetera. A un certo punto leggo riguardo l'Italia il peggio sembra ormai alle spalle. Negli Stati Uniti e in Canada il numero dei ricoveri è in calo da 5 settimane, e se ben ricordate proprio 5 settimane fa avevano annunciato lo sfracello, l'ira di Dio, sembrava che andassero in collasso tutti gli ospedali. E da lì in poi sono calati i casi di contagio. In Italia, dopo 3 settimane consecutive di flessioni, ha registrato un rialzo solo marginale negli ultimi 7 giorni. A metà novembre ogni 1000 assistiti in ospedale si verificavano 11,2 casi, ora siamo a quota 6,6, quindi il picco è passato, ammette Giovanni Rezza, direttore malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, lo ammette adesso. Leggo che i primi beneficiari di questo inatteso Eldorado, ma inatteso non troppo, scrive tra parentesi, sono come ovvio i professionisti della pandemia, i produttori di vaccini. Fino a pochi anni fa parevano una specie sull'orlo di estinzione. Ecco, qui secondo me sta il nocciolo dell'intera questione. erano sull'orlo dell'estinzione i produttori di vaccini. Beh, perché nei paesi ricchi vaccini non ce n'era più bisogno di vaccinarsi, perché erano sparite tutte le malattie da pandemia. Nei paesi poveri ci sono ancora, ma quelli sono poveri, non possono pagare i vaccini, per cui a un certo punto stavano diventando disoccupati i produttori di vaccini. Non avevano i soldi necessari per acquistarle e appunto il finale della questione dei paesi poveri. Oggi è cambiato tutto. La viaria e la minaccia di bioterrorismo, anche questa, hanno fatto ripartire alla grande gli investimenti, e l'influenza A è stata la ciliegia sulla torta. Una miniera d'oro che finora ha garantito ai big del settore un bonus da 12 miliardi. A settembre, con l'allarme H1N1 all'apice, la domanda di dosi raddoppia rispetto alla capacità produttiva mondiale e i governi, Italia compresa, hanno firmato contratti in bianco, pagando in anticipo vaccini non ancora approvati, pur di farne scorta adeguata. L'inglese GSK ha piazzato in pochi giorni 440 milioni di dosi al prezzo di 5 sterline l'una. Di Pandemrix, ecco, sono anche spiritosi, l'hanno chiamato Pandemrix. L'ha venduta a 22 paesi diversi, con un incasso straordinario di quasi 3 miliardi di euro. Non solo, le vendite del suo Relenza, un antivirale efficace in fase preventiva, contro cosa? Contro il raffreddore a sto punto, sono decollate a 600 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2009. E poi c'è il Tamiflu della Roche e così via. Centinaia di milioni entreranno pure nelle casse dell'americana Baxter, che è titolare di un altro vaccino. Insomma, questo elenco continua per varie colonne, ma adesso che cosa ne facciamo di questi vaccini? Oggi, a contratti miliardari firmati, il mercato si è girato. La pandemia non morde, la gente, ridimensionata la percezione del rischio, non si vaccina e milioni di dosi, che sono in scadenza entro un anno, ma ovviamente per ogni virus di influenza ci vuole il suo vaccino, quindi passato l'inverno andranno buttati tutti via. Milioni di dosi, appunto, si tratta, rimangono stoccate nei frigoriferi degli ospedali. Però qui viene la notizia curiosa. Cioè, prima che finisca l'inverno possiamo fare dei saldi, cioè, entro la stagione, perché l'Olanda ha già deciso di mettere in saldo il 50% delle sue scorte. Ora, chi si compra un vaccino che sta per scadere per una pandemia che non c'è stata? Ma l'Olanda lo sa.
La speranza di ammalarsi è sempre l'ultima a morire.
L'ultima a morire. Ma qui leggo che l'Olanda riesce a svendere i vaccini in 17 milioni di dosi, forse alla Macedonia e a Malta. Ma non hanno una gran libertà di stampa Macedonia e Malta, sono poco informati. Comunque sia, possiamo immaginare il giro di mazzette che c'è per convincere Macedonia e Malta a comprarsi sotto costo i vaccini avanzati in Olanda. E poi, insomma, qui siamo ormai al grottesco. L'articolo continua con gli altri casi di tentativi di svendere i vaccini che sono rimasti lì e che nessuno per fortuna si è fatto.
E insomma, a questo proposito noi ricordiamo sempre a chi ci ascolta di andare a vedere gratuitamente anche su YouTube il documentario di dei due registi Rossi e Mellara, Le vie dei farmaci, insomma, che a prescindere anche da questa vicenda dell'influenza ci dà un bel quadro su quale sia l'industria, appunto, dei farmaci su questo pianeta. Però cambiamo argomento perché tira una brutta aria non solamente in Italia, insomma, come potete intuire, ma anche in altri luoghi, e in particolar modo in Oriente, in particolar modo in Iran. In Iran l'opposizione va eliminata, è uno dei titoli che possiamo trovare, lo troviamo questa mattina sulla prima pagina del Corriere, uno dei pochi argomenti che riesce ad affiorare, a farsi spazio, insomma, insieme alla notizia principale di cronaca di quest'oggi. La guida suprema Khamenei minaccia i riformisti, cresce la tensione in Iran. La guida suprema Khamenei, dopo il caso di un poster di Khomeini bruciato in strada, ha lanciato un ultimatum ai leader dell'opposizione. Alcuni hanno trasformato la campagna elettorale in campagna contro l'intero sistema, ha detto ieri dalla TV di Stato. Hanno violato la legge, organizzato rivolte e incoraggiato la gente a opporsi al sistema. Ma i nemici della Repubblica Islamica sono come schiuma sull'acqua e saranno eliminati. Ciò che resterà sarà il sistema Harem islamico, voci di arresti imminente per Mousavi e Karroubi, leader dell'opposizione. Nelle pagine interne si cerca di approfondire con una serie di servizi. La piazza è più radicale dei suoi leader, questo è ciò che dice l'avvocato Shadi Sadr, che è un avvocato di Teheran, una donna impegnata nella difesa delle donne incarcerate a luglio per 2 settimane. Il problema è che c'è una spaccatura tra i cosiddetti leader, Mousavi e Karroubi, e la piazza. Dopo le elezioni la piazza chiese un nuovo voto, il no del governo ha reso il movimento più radicale. Non penso che Mousavi, Karroubi e Khatami volessero diventarne i leader o avessero previsto le folle immense scese in strada. In qualche modo ne sono diventati simboli più che leader, ma volevano tenere il movimento nel quadro del sistema islamico, e ora la piazza invoca la separazione tra Stato e religione. E poi, insomma, a proposito delle immagini, delle foto di Khomeini bruciate in corteo, quei dissidenti trasformati in controrivoluzionari, insomma si parla di una messa in scena. La sfuriata del leader Ali Khamenei, i moniti dei Pasdaran, gli attacchi del ministro dell'intelligence contro l'ex presidente Rafsanjani rappresentano la preparazione del terreno, nervosi per una contestazione che non muore, preoccupati per il confronto sul nucleare, consapevoli delle fratture interne. Ahmadinejad e la guida hanno raddoppiato gli sforzi per adottare le contromisure, e sul piano politico puntano a mettere fuori legge chi non li accetta, presentandoli come personaggi capaci di minare le fondamenta della rivoluzione islamica. La storia del paese, come conferma Ali Karbalai, un esponente del dissenso in Italia, è ricca di episodi in questo senso. Dal misterioso incendio del cinema Rex ad Abadan nel 1978, provocò 500 morti, usato per incitare alla rivolta contro lo Shah, all'affare Rashdi cavalcato da Khomeini, passando per attentati attribuiti a questo o a quel gruppo di terroristi. Quindi insomma c'è anche l'ipotesi di una manifestazione montata ad arte per esacerbare ulteriormente una situazione già estremamente delicata in Iran. Sulle pagine della Stampa, insieme a un articolo di Maurizio Mulinari, un'intervista a Scott Lucas, che è professore di studi americani all'Università di Birmingham, gli vengono poste diverse domande. L'ultimo avvertimento, ma la guida suprema non ha ancora deciso la stretta finale. Su Twitter la guida suprema ha esortato i suoi a mantenere la calma, chiede Claudio Gallo che cosa significa. Risponde Scott Lucas: potrebbe significare che non ha ancora deciso il da farsi, che si riserva una decisione. Posso sbagliarmi, ma non credo che nelle prossime ore arresteranno Mousavi e gli altri leader. Siamo alla vigilia dell'anno nuovo islamico, specialmente della festa dell'Ashura, il 27 dicembre, centrale nel mondo sciita. Khamenei teme che possano ripetersi le proteste del giorno di Gerusalemme a settembre, e allora manda un segnale forte. Insomma, è una situazione che ancora non si è trasformata in piena e definitiva repressione, ma potrebbe accadere. E sempre a proposito di ciò che accade in Oriente, Pino, un'ultima nota che prendiamo dal giornale, con articolo di
Il giornale
con un articolo di Fiamma Nierenstein, insomma, che conoscete, giornalista di origini o comunque con forti legami con Israele,
di cultura ebraica,
una cultura ebraica, insomma, che esprime un po' l'ala forse più ortodossa, adesso non vorrei esagerare con i toni,
non vorremmo dire reazionaria,
ma no, comunque insomma abbastanza radicale. E comunque, al di là delle sue posizioni, Fiamma Nierenstein ci informa di un accordo militare tra Iran e Siria. Teheran e Siria preparano la guerra contro Israele, insomma un titolo abbastanza esplicito, riposizionamento. La Turchia intanto, in espreti toni, sembra preferire un'alleanza con l'Ayatollah, e quindi non dico che Fiamma Nierenstein soffi sul fuoco di un possibile scontro sulla fiamma, sì, possibile scontro tra Israele e altre forze politiche, però certo lo scacchiere medio orientale, ma non lo scopriamo certo questa mattina, è ben lungi dall'essere pacificato. E Fiamma Nierenstein, insomma, apre anche questo fronte, che ci auguriamo ovviamente non debba trasformarsi da presagi in realtà di aggressioni, che ovviamente nessuno si augura dall'una né dall'altra parte.
E la paura di aggressioni in Italia sortisce risultati incredibili. Per esempio, c'è un piccolo comune del Bresciano che si sta dotando di un Predator, che sarebbe quell'aereo.
Sarebbe senza... da dire megoglioni.
Cacchio, un Predator per fare che? Cioè sarebbe quell'aereo senza pilota che viene usato per le azioni in Iraq, in Afghanistan, insomma per colpire bersagli senza rischiare la pelle del pilota. Achiari, questo il nome della cittadina in provincia di Brescia, hanno ottenuto, il comune ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto di un velivolo per monitorare il territorio in diversi comuni della zona. E poi c'è tutta una carrellata in queste due pagine di deliri da sicurezza, cioè più diminuiscono i reati e più sembra che la gente abbia o debba aver paura. Ma intanto c'è un bel giro da fare anche su questo, insomma. Poi leggo: controllo di falsi documenti, con il finanziamento Faenza acquisterà apparecchi per controllare documenti cartacei plastificati. Il rilevatore di impronte a San Giuliano Milanese, sarà acquistato uno scanner digitale per rilevare le impronte e identificare immigrati irregolari. Videosorveglianza in rete: in alcuni comuni del Trevigiano sarà realizzata una rete intercomunale di videosorveglianza. E poi telecamere nei taxi davanti ai cassonetti. Sì, dal Garante, tra l'altro la foto usata come esempio di telecamere, addirittura tre una sopra l'altra, viene da Bologna, tanto che sullo sfondo c'è la Torre degli Asinelli. Oh, tutte queste norme di sicurezza e poi salta fuori un matto e... che succede? No, perché dobbiamo andarci alla fine di questa rassegna stampa.
Ti tocca.
Alle prime pagine. Questo, vabbè, è un paese di matti, quindi insomma, uno che fa politica in Italia dovrebbe saperlo, che non può fare i bagni di folla e non rischiare che salti fuori un picchiatello che ti tira, che ti tirano le pietre. Cantava una volta una canzone di quando eravamo
Antoine.
Giovani, Antoine era. No, vabbè, qui c'è questa foto di questo uomo anziano con due denti rotti, insomma. Adesso poi cioè, è già cominciata la controffensiva, insomma, in Facebook in un'ora, ieri sera già i telegiornali dicevano che in un'ora 10.000 iscritti al club, ai fan di Tartaglia, cioè... l'uomo che ha attirato la riproduzione del Duomo di Milano con tanto di bella madunina. Io adesso non so se succederà lo stesso anche in Italia, perché leggo dall'Unità una curiosissima notizia che, dal titolo Martellate sui banchieri, cioè c'è un gioco che spopola in Gran Bretagna, se ho ben capito. Grande successo in una sala giochi del Suffolk dell'attrazione Picchia un banchiere. La gara sta nel martellare sulla testa figure di banchieri che spuntano dal terreno. Sulla falsariga del gioco colpisci la talpa. Secondo l'inventore Tim Hunkin, il gioco ha talmente successo che bisogna rimpiazzare in continuazione i martelli consumati dalle mazzate inflitte sulle teste dei banchieri. Ora non so se ci sarà un inventore italiano che commercializzerà i Duomi di Milano e ne farà un gioco, cioè tirolo in faccia a chi ti pare, insomma, a chi non sopporti. Dunque, che altro aggiungere? Io non drammatizzerei, non è successo niente di grave, già dedicano tanto spazio alla questione. Già che sono sull'Unità, leggo la cosiddetta fascia rossa in prima pagina, che è una citazione di Tom Waits. Tom Waits ha detto, sicuramente prima, non in seguito a questa faccenda: siamo sepolti sotto il peso delle informazioni che vengono confuse con la conoscenza. La quantità è scambiata con l'abbondanza e la ricchezza con la felicità. È la pazzia che germoglia nei nostri cervelli. Siamo scimmie armate e piene di soldi. Ora, adesso, io pieno di soldi, armato, magari non lo sono, siamo scimmie, vabbè, sono animali simpatici. Detto ciò, che si può aggiungere?
Ma detto ciò, magari possiamo leggere i titoli d'apertura. E poi voi decidete a quali giornali corrisponde. Allora, io leggo aggressione a Berlusconi, il premier colpito dopo un comizio a Milano, Di Pietro è un istigatore, il PDL insorge. Abbiamo Berlusconi ferito in piazza, troppo odio, colpito al volto a Milano, arrestato l'aggressore, 42 anni, in cura per disturbi psichici. Abbiamo violenza costituzionale,
Viale, l'aggressione contro il premier, Berlusconi ferito al viso dopo il comizio a Milano, ricoverato in ospedale con fratture al volto, l'assalitore è un pazzo, ma i mandanti morali sono noti. E anche certi politici del centrodestra, puntini puntini. Di Pietro è contento, colpa del cavaliere, è lui che istiga. Bossi, un atto terroristico.
Beh,
poi
insomma, mi sembra abbastanza facile identificare.
Adesso non dare aiutini.
Quale quotidiano sia questo?
Il tempo dell'odio, Berlusconi ferito al comizio di Milano, 20 giorni di prognosi, arrestato l'aggressore, Napolitano basta violenza, follia, pazzo, ecco. Ha colpito ieri al volto il Presidente del Consiglio al termine del comizio di Milano.
Un pazzo si è lanciato contro il treno.
E chiudiamo con Berlusconi aggredito a Milano, colpo al volto dopo il comizio, Napolitano fermare la spirale dell'odio. Posso aggiungere un'ultima cosa su Napolitano, visto che c'è stato l'anniversario di Piazza Fontana e lui ha detto insomma bisogna la verità, la verità. Ricordiamo che Napolitano, quando divenne ministro dell'interno con il primo governo Prodi, la prima cosa che disse: il segreto di Stato non si tocca.
Non si tocca. E quindi continuiamo ad avere tanti segreti. Certo che è molto inquietante, noi magari ci soffermiamo, però non vedo quotidiani o telegiornali soffermarsi su questo. Perché rispetto a dei fatti come stragi, ma addirittura a volte per cose meno importanti, si pone il segreto di Stato e nessuno fa un po' di, come dire, di cagnara a riguardo? Perché segreto di Stato? Vuol dire che c'è qualcosa dello Stato che noi non dobbiamo sapere.
Questo...
E, per contro, è una prova che lo Stato c'entra. C'è il segreto di Stato anche su stragi di mafia, allora non sono solo stragi di mafia, e così via. E quindi Napolitano che non venga qui a raccontarcela, perché insomma il suo passato, noi che abbiamo...
In un'altra radio.
Esatto, noi che abbiamo questa perniciosa memoria, lo conosciamo e ce lo ricordiamo.
Bene, noi chiudiamo questa rassegna stampa di questo lunedì 14 dicembre, giorno di apertura della campagna abbonamenti di Città del Capo Radio Metropolitana, alla quale ovviamente vi chiediamo di partecipare numerosi. Per quanto mi riguarda ci risentiremo tra poco e sfodereremo il primo abbonato ad onorem, che poi sono due, di questa settimana. Grazie Pino.
Bene, abbonatevi, io sono abbonato da tempi immemorabili, io sono l'unico caso, credo, in questo paese.
Dal 1921,
Sì, più o meno, anche perché sono il vostro decano su questo punto, e sono anche uno dei rari casi di collaboratore a una radio che non solo non viene pagato, ma paga lui la radio.
Esattamente.
È una cosa corroborante.
E noi ti ringraziamo anche per questo.
No, che ringraziare, va fatto, cioè c'è rimasta così poca libertà di stampa che difendiamo quello che c'è.
Comunque, i soldi me li puoi lasciare qua sul tavolo.
Eccolo qua, vedo che portafoglio. Vabbè. No, non parliamo delle nostre questioni private. E buona settimana a tutti
e a te.
E non fate i mattacchioni.
No, non facciamo i mattacchioni. A dopo.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.